Non voglio parlare della parasha che abbiamo letto Shabbat, però mi brucia di dire qualcosa. Sapete, ci sono moltissimi argomenti nella parasha di Nassò, che è la parasha più lunga della Torah. L'Haftarah spesso ci dice qual è l'argomento dominante. E l'argomento dominante è il Nazir, perché l'Haftarah della parasha di Nassò è la storia di Shimshon. E la caratteristica dell'Haftarah non è né Nachshon, né Shimshon e né suo padre, è la madre di Shimshon. Perché? Perché l'Haftarah racconta nel libro in cui si parla della nascita di Shimshon, si racconta dell'angelo che si rivela alla mamma. E il marito ci rimane molto male e dice: ma come? Che venga da me. Se si rivela un'altra volta, digli che voglio vederlo io, che gli devo parlare io. E si rivela un'altra volta, ma sempre di nuovo alla mamma e non al padre. E quindi lei dice: aspetta un attimo, vado a chiamare mio marito, perché mio marito è un uomo è un uomo, quindi automatico di poca fede. E quindi è andato a chiamare il marito e l'angelo ha ripetuto esattamente tutto quello che gli aveva già indicato la prima volta, che non può bere vino, la madre, perché porta in grembo una persona, un'anima molto speciale, che sarà Nazir tutta la vita. Però il punto che l'angelo si rivela alla madre ci sta dicendo tantissimo, ci sta dicendo che i protagonisti della crescita, dell'educazione e della formazione di ogni bambino è la madre, non è il padre, perché altrimenti l'angelo si sarebbe rivolto al padre. Per due volte si è rivolto alla madre. Questo è l'inizio di una lezione che abbiamo fatto 3 anni fa, ma non è la lezione di stasera. Giusto per ricordare i numeri, la parasha di Nassò, quanti versetti abbiamo? Vediamo se qualcuno se lo ricorda. C'è David che ha cambiato nome. Quanti versetti abbiamo? Abbiamo 176 versetti, che è la parasha più lunga della Torah. Uno dei motivi è perché dopo il dono della Torah, che è Chag HaShavuot, noi che siamo la sposa, siamo quelli che rimaniamo, lo sposo e la sposa sono quelli che rimangono fino alla fine della cerimonia, non sono come gli ospiti che se ne vanno via subito. E quindi dopo la cerimonia di Shavuot, che abbiamo ricevuto la Torah, noi studiamo più Torah e quindi rimaniamo di più. Abbiamo anche il capitolo di Tehillim 119, che è il più lungo di tutto il Tehillim, che anche lui ha 176 versetti. E abbiamo anche il trattato più lungo, che è il trattato di Bava Batra, che ha 176 pagine. E che cosa ci insegna questo numero 176? Con questo numero, con questa forza, non c'è niente dato al caso. Sapete che le forze del male che noi dobbiamo combattere sono le forze che appartengono non a Yaakov, ma a suo fratello Esav. Yaakov è sceso in questo mondo portando la positività e Esav, suo fratello, ha portato le negatività. Il suo nipote prediletto si chiamava Elifaz. Elifaz aveva cinque figli. Uno dei cinque figli si chiama Zefo. E Zefo ha il valore numerico di 176. Tramite la parasha di Nassò, la lettura del Tehillim, lo studio di questo Talmud, noi eliminiamo la forza del male che si chiama Zefo, che è il figlio di Elifaz, figlio di Esav. Bene, questo era per l'angolo di Kabbalah. Torniamo a parlare di Tanya. Dunque, prima di farvi la condivisione dello schermo in cui leggeremo stasera qualche riga, volevo fare un brevissimo riassunto. Tanya dice che arriverà Mashiach, e quando arriverà Mashiach ci sarà una rivelazione molto molto grande. Secondo il Rambam, secondo tutti gli altri maestri, anche tutto quello che è stato profetizzato è soltanto i primi 40 anni, è la prima epoca del Mashiach, l'epoca si chiama Biyat HaMashiach, Yemot HaMashiach, i giorni del Mashiach, ma la seconda epoca che si chiama Tehillat HaMetim, la risurrezione dei morti, su quell'epoca lì dice il Navi Ain lo ra'ata Elohim sulla terra. Nessun occhio ha mai potuto prevedere e avere il merito di poter vedere, di profetizzare il secondo periodo della venuta di Mashiach. È un regalo che HaKadosh Baruch Hu ci tiene per quel periodo lì, e quindi noi stiamo ancora lavorando per portare a compimento questi giorni qua, che si dividono in primi, la prima epoca e la seconda epoca. Come si fa per portare Mashiach? Per questo ci vuole il capitolo 37 di Tanya. 36 di Tanya ci ha spiegato che cos'è Mashiach, 37 ci spiega come portare Mashiach. Come si porta Mashiach? Con Ma'asenu va'avodatenu. Kol zeman meshech hagalut, tramite le mitzvot che noi facciamo durante tutto il periodo del galut. Ora, chi è che fa le mitzvot? È il nostro corpo fisico. Quindi chi è che porta Mashiach? Non è l'anima, ma è il corpo. Il corpo, tramite il suo sforzo e il suo impegno, riesce ad arrivare, ad ottenere il suo risultato. In questo periodo dell'anno c'è l'Olimpiade, non so se è già iniziata l'Olimpiade, ma c'è qualcosa come l'Olimpiade, c'è sicuramente una competizione
Gli europei di
calcistica.
calcio.
Gli europei di calcio ci sono, giusto? Non ho ben capito se sono le Olimpiadi o se è una specie di Olimpiadi, non lo so. Comunque, in questo periodo ci sono tanti, tanti, tanti atleti che stanno faticando, stanno sudando, stanno sputando sangue e sono aiutati dai loro preparatori atletici, dai loro allenatori, che gli dicono: non mi interessa, adesso tu devi dare il meglio, perché se vuoi raggiungere il risultato, devi sudare, devi faticare. Ecco, tutto questo è un esempio perché questa cosa ci tocca molto da vicino. Siamo tutti degli atletici, siamo tutti dei giovani corridori. Abbiamo una competizione in corso, dobbiamo arrivare al traguardo e dobbiamo ottenere il risultato. Prima lo otteniamo, meglio è per tutti. Quando da ragazzo guardavo queste le corse, la corsa con gli ostacoli. La corsa con gli ostacoli è una semplice corsa, ma più difficile. E cosa devo. Il Tanya ci insegna che ogni cosa che noi vediamo in questo mondo ci deve dare un insegnamento, un'indicazione come servire a Shemel. Dobbiamo ricordarci che la gara con gli ostacoli, non so se di 100 metri, 200 metri, quello che è, l'obiettivo, quello è il giorno in cui porteremo Mashiach. Per arrivare dobbiamo correre, per correre dobbiamo essere preparati, però per arrivare dobbiamo anche saper saltare gli ostacoli. E per quello che la Torah ti dice: io ti ho messo un ostacolo, tu lo superi e arriverai a destinazione, arriverai al tuo obiettivo. Prima arrivi, meglio è per te. Prima arrivi, quindi non c'è un'idea di vincere, ma c'è un'idea di arrivare il più presto possibile. E quindi non è una competizione delle nostre anime, ma una competizione dei nostri corpi. In altre parole, il Tanya ci dice in questo capitolo che è il corpo il protagonista per portare Mashiach. È il corpo che riceverà la novità dell'epoca dell'era di Mashiach. L'anima in cielo, se così si può dire, non ha troppo bisogno di Mashiach. Mashiach sarà una novità anche per le anime, ne abbiamo già parlato. E non so se vi ricordate, ma ne abbiamo già parlato. Abbiamo spiegato che il Gan Eden, il paradiso, è soltanto un acconto. E in questo mondo quello che noi riceviamo da Hashem non è altro che il materiale che ci serve per portare a compimento il lavoro. Il Gan Eden è un acconto e quando arriverà Mashiach ci sarà il pagamento, come dice tutta la Torah, Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem Elokechem. Fidatevi di me che io sono in grado di poter ricompensarvi come vi ho promesso. Quindi la vera ricompensa non è il Gan Eden, non è il paradiso. Infatti nella Tefillah noi abbiamo quattro diverse quattro diversi concetti che noi ricordiamo nella Tefillah di Shabbat mattina. Quando lodiamo Hashem sia nel mondo fisico, sia nel Gan Eden, sia nell'epoca di Mashiach e sia nell'epoca di Tchiyat HaMetim. Sono quattro epoche diverse. Quindi, En Aruch Lecha Hashem Elokeinu Ba'olam Hazeh, non so chi di voi lo legge Shabbat mattina, prima dello Shema, En Aruch Lecha Hashem Elokeinu Ba'olam Hazeh, in questo mondo, En Zulatcha Malkeinu Lechaye Olam Haba, Olam Haba e il Gan Eden. Efes Biltech Chagoalenu l'imot Mashiach, quando ci sarà l'epoca di Mashiach, ve'en dome lecha Moshienu l'itchiyat ha-metim, quando ci sarà l'epoca della risurrezione. Sono quattro diverse epoche. Quindi abbiamo l'epoca del lavoro, che siamo adesso in mezzo alle nostre Olimpiadi, in mezzo alla nostra competizione. Dobbiamo faticare, dobbiamo stancarci, dobbiamo dare il massimo di noi stessi per poter arrivare il prima possibile, perché se noi non lo facciamo, alla fine arriverà, ma arriverà più tardi, arriverà in modo un po' meno trionfante, un po' meno glorioso per HaKadosh Baruch Hu, ma HaKadosh Baruch Hu sappiamo tutti e crediamo tutti che si merita il massimo, quindi dobbiamo dare il nostro massimo.
Cioè, ci
Chi
chiede di essere
darà il...
degli atleti.
Non ho sentito.
Ci sta chiedendo di essere degli atleti.
Allora, il fatto che esistano le Olimpiadi, esistono le competizioni calcistiche e tutte le altre cose sono soltanto degli esempi per aiutarci a capire meglio un po' d'Italia. Quindi noi se vediamo tutto il mondo che si accanisce, che si raccoglie negli stadi e nelle strutture dove si fa l'atletica, eccetera, eccetera, per noi non è altro che un esempio. Ecco, loro sudano per arrivare a una medaglietta e noi sudiamo per arrivare a Emot HaMashiach, per portare Emot HaMashiach. Questo per noi è il mondo. Il mondo per noi è un esempio per come fare meglio Torah e Mitzvot. Quindi è il corpo il protagonista, è il corpo che porterà Mashiach, perché è il corpo che ha bisogno di Mashiach. È il corpo che deve essere affinato per poter lui riuscire a contenere la luce di Mashiach. Abbiamo spiegato che le mitzvot si fanno con il corpo, perché il corpo è quello che ha la capacità di trasformarsi. Stasera volevo insegnarvi una parola che troviamo ricorrente nel Tanya, la Kelipat Noga. Kelipat Noga non è altro che una forza che è nelle nostre mani. Vi spiego molto velocemente, è molto legato all'Haftarah del primo giorno di Shavuot. Mi piacerebbe tantissimo farvi la lezione dell'Haftarah del primo giorno di Shavuot, che è bellissima, che parla degli angeli che sostengono il trono di Hashem, ma dobbiamo studiare Tanya. Quindi una semplice cosa che abbiamo imparato da questa Haftarah, non è soltanto un'Haftarah, chiaramente, è il libro di Yechezkel che racconta che Cheskel ha avuto una visione e dice con queste parole: Niftehu ha-shamayim va'er emar ot Elohim, mi si è aperto il cielo e ho potuto avere delle visioni divine. Va'er e ho visto mar ot Elohim, delle visioni divine. Cosa dice Cheskel? Dice che la prima cosa che ha visto è un vento forte che arriva da nord. Poi ha visto una nube intensa e poi ha visto un fuoco che si sprigiona. E poi ha visto qualcosa che ha chiamato Noga. Noga intorno. Intorno a tutto quanto c'era Noga. E poi ha visto il trono, gli angeli che si chiamano Chayot, e Chayot che sostengono e trasportano il trono di Hashem. Ora, perché quando Yechezkel va in cielo dalla terra, va verso il cielo, deve vedere prima tutte queste cose? Perché questo mondo appartiene a tre forze del male. Se avessimo studiato il capitolo 7 e 8 del Tanya, è spiegato molto bene. Ora vi faccio semplicemente un piccolissimo riassunto. Abbiamo tre forze del male. La prima si chiama Ruach Seara, la seconda Anan Gadol e la terza Esh Mitlakachat. Quindi un vento di tempesta, una nube intensa e un fuoco che si sprigiona. Sono tre forze del male che Yeheskel ha dovuto attraversare per uscire dalla dimensione di questo mondo che appartiene alle forze del male. Attraversate queste tre forze del male, è arrivato a una forza che si chiama Noga, e lui ha chiamato Noga lo Saviv. Intorno a tutto questo c'era Noga. Noga in ebraico è tradotto come una luce brillante. Se voi prendete una fiamma, la fiamma è un fuoco, ha diversi colori, più vicino è alla parte fisica, più è arancione rosso, e poi allontana dalla parte fisica che brucia fino a vedere questa corona azzurra che c'è intorno al fuoco. Questo si chiama Noga in ebraico. Perché? Perché è intorno, perché è anche pura, perché è anche pulita. È pulita però da dove arriva? Dalla parte sporca. Quindi, spiegato in una parola. La Noga è anche una Kelipa, è anche una forza negativa, una forza negativa che però noi possiamo trasformare in una forza positiva. Così è tutto quello che è permesso. Quello che è permesso non è positivo, ma il nostro lavoro è quello di trasformarlo in positivo. Vi racconto una piccola storia dell'autore del Tanya, che lui rispondeva anche a domande alachiche. Un giovedì sera arriva da lui un macellaio che aveva fatto sciattare un animale intero per poter venderlo al venerdì nella sua macelleria per la gente del suo paese per il giorno di Shabbat. Ma una volta che hanno aperto l'animale per controllare i polmoni, hanno trovato che c'era una domanda alachica sul polmone. Quindi il macellaio ha preso il polmone e l'ha portato a casa del rabbino, così si faceva ai tempi. E l'autore del Tanya vede questo polmone e inizia ad aprire libri, un altro libro, e accende un'altra candela e sta lì mezz'ora, un'ora, 2 ore, e il macellaio intanto si è addormentato perché ha fatto una giornata faticosa. Dopo 2 ore si sveglia e vede che il Rebbe è ancora lì ad approfondire tutte le questioni alachiche per capire se questo animale può essere considerato kasher o no. Il macellaio si è sentito molto a disagio. Perché? Perché ha rubato 2 ore dall'autore del Tanya, dal rabbino, dal Rav, dal Rebbe. Ha detto: senti, Rebbe, lascia stare, prendo questo animale, non è un problema, lo vendo al macellaio Goi, non ti voglio rubare il tempo. E Rebbe lo guarda e dice: se tu potessi sentire la voce di questa mucca che mi sta implorando che io riesca a dire che sia kasher, in modo che la gente lo possa portare a tavola di Shabbat e mangiare questa carne di Shabbat e fare la mitzvah di Onek Shabbat e studiare Torah con l'energia che riceve da questa carne e andare in sinagoga e fare tutte le mitzvot con l'energia che riceve da questa carne, non parleresti in questo mondo. Perché? Perché il nostro compito è quello di trasformare quello che può essere permesso, che è tutto Noga e tutto Kelipat Noga in Kedusha. Quindi questo è il modo con il quale noi portiamo Mashiach, trasformando le forze che si chiamano Kelipat Noga, questa forza che può essere portata nella Kedusha, così come può essere portata nelle Kelipot. Leggiamo insieme. Leggerò veloce stasera perché voglio portarmi avanti. Riprendo da qui. Vi ho spiegato fino a questo punto, quindi andiamo un attimino avanti. Ora, quando io studio Torah, quando io faccio la tefillah, sto usando il mio corpo per fare una mitzvah fisica, che è la mitzvah di parlare di parole di Torah. Riga 7. Per di più l'energia dell'anima vitale. Io come faccio a studiare Torah e a parlare parole di Torah se non ho un corpo? Vuol dire è il corpo il protagonista, il corpo che mi dà la possibilità di parlare parole di Torah, di rendere fisica la Torah in questo mondo. E tutto questo è grazie all'energia dell'anima vitale. Leggo. Che si veste delle lettere contenute nelle parole della Torah. Fate un esempio a mente, prendete due pile e mettetele in una torcia. L'energia delle pile si trasforma in luce. Prendete queste pile e mettetele in una radio, l'energia di queste pile si trasforma in musica, giusto? Abbastanza semplice quello che dico. Prendete queste pile e le mettete dentro un aggeggio che può fare del male, queste pile si trasformano in qualcosa che fa del male. Tutto dipende da cosa uno fa con l'energia di queste pile. Adesso, quando io mangio carne, pesce, verdure, frutta, qualsiasi cosa, tutto quello che mangio si trasforma dentro di me in energia. Cosa faccio io con questa energia? Quindi la carne che ho mangiato è una pila, è una batteria che mi serve per... Vediamo adesso che cosa vuoi farci con. Se io voglio studiare Torah, se io voglio fare mitzvot, allora si trasforma in mitzvot. Quindi il mio corpo, che è della Kelipa di Noga, si trasforma in Kedusha. Leggiamo. Riga 9. Quindi le parole di Torah della preghiera o d'altro simile, oppure dei precetti positivi, quindi tutte le mitzvot positive che devo applicarmi attivamente, fisicamente, per farle, si sviluppa dal sangue e deriva da essa tutta la sua forza vitale. Perché? Perché tutto quello che mangio si trasforma in sangue. Il corpo, l'apparato intestinale, serve per dividere la parte pulita dalla parte sporca. La parte sporca del cibo viene espulsa, la parte pulita viene trasformata in sangue ed energia. Quindi io uso questo sangue, che è l'energia, perché il sangue è la vita, come dice la Torah, Adamu Hanafesh, il sangue è l'anima, riga 11, il quale appartiene proprio alla Klipat Noga. Il sangue appartiene alla Klipat Noga, ma quando io uso questo sangue per approfittare della sua energia, per studiare Torah, fare le mitzvot, fare la tefillah, lavorare e dare una parte di quello che guadagno in tzedakah, tutto quanto si trasforma in kedusha. Leggo, riga 12. Infatti tutto il cibo e tutte le bevande che l'individuo ha mangiato e bevuto, che sono diventati sangue, si trovavano sotto il suo dominio, il dominio di chi? Della Kelipat Noga, ed avevano tratto il proprio nutrimento da esse. In altre parole, la Klipat Noga è quella che dà la vita a tutto il mondo fisico permesso. Se sto parlando del mondo fisico vietato, ad esempio gli animali vietati, i pesci vietati, i volatili vietati, anche nella verdura e nella frutta ci sono alcune parti che sono vietate, ad esempio la frutta nei primi 3 anni di vita dell'albero è vietatissima. Tutto questo non appartiene alla Kelipat Noga, appartiene alle tre Kelipot HaTemeot, tre forze impure che ho accennato prima dalla profezia di Yechezkel, che le ha descritte come un vento di tempesta, una nube densa e un fuoco che si sprigiona. Questi sono i nomi che ha dato Yechezkel a queste forze del male. Si chiamano le tre Kelipot impure. Tutto questo, le tre Kelipot impure sono la radice, l'energia di tutto quello che è vietato in questo mondo, ma quello che è permesso in questo mondo è pompato di energia dalla Kelipat Noga. Riga 16. Ma ora essa, la Kelipat Noga, è trasformata tramite la mia scelta di fare Torah Mitzvot con l'energia di tutto quello che ho bevuto, di tutto quello che ho mangiato, si trasforma da cattiva in buona ed è assorbita dalla Kedusha. In quanto l'energia dell'anima vitale che è sorta da essa, anche la mia anima e anche l'anima di tutti voi che mi state ascoltando, l'anima si chiama l'anima Nefesh Achionit, Nefesh Habeamit, l'anima vitale, anche lei appartiene alla Klipa di Noga, che è sorta da essa, si è ora vestita di queste lettere, quindi chi è che dà la possibilità al corpo di muoversi? Non è l'anima divina, è l'anima vitale. Quando l'anima vitale, che anche lei appartiene alla Kilpatnoga, mi dà il permesso e uso la sua energia per poter fare le mitzvot, anche lei si è vestita di queste lettere, di queste azioni che costituiscono la più vera interiorità della sua volontà benedetta, nel senso che è la vera volontà di Hashem, senza alcun nascondimento dell'aspetto divino. Quindi quando io faccio una mitzvah, boom, si illumina il mondo e si sprigiona tutta l'energia positiva in questo mondo. E la forza vitale di quelle lettere ed azioni è pure assorbita dalla luce del benedetto Ein Sof, come è sua benedetta volontà. Quindi tutto si trasforma in Kedushah, ma assieme alla loro forza vitale, pure l'energia dell'anima vitale è assorbita ed innalzata. Vado avanti e vi leggo ancora qualcosa e poi vi spiego qualcosa in più. Allo stesso modo, pure la totalità della Kelipat Noga. Quindi il concetto stesso della creazione della Klipat Noga da parte di Hashem, tutto viene a trasformarsi in Kedushah, ossia la forza vitale generale di questo mondo materiale e grossolano salirà verso l'alto tramite la scelta che ognuno di noi ha fatto, ad esempio stasera, a quest'ora che non è prestissimo, di ascoltare una lezione di Tania. Stiamo trasformando tutto quello che abbiamo mangiato, tutto quello che abbiamo bevuto, stiamo trasformando il nostro corpo. È l'anima vitale che dà la vita al nostro corpo, è l'energia generale dell'anima, della Klipat Noga. Tutto questo in questo momento, grazie a noi, si sta trasformando in Kedushah e salirà verso l'alto quando tutta la Neshama e l'anima divina di Israele, la quale è suddivisa in 700.000 singoli rampolli, non so perché ha tradotto con questa parola, ma va bene così, adempierà con ciascuna delle sue anime singole tutti i 613 precetti della Torah. Mi fermo e spiego un attimo. Io prendo una bottiglia di acqua di una famosa marca. Questa bottiglia è di plastica, c'ha un'etichetta di plastica, un tappo di plastica. E all'interno c'è dell'acqua. Bene, una volta ero in un'azienda di acqua minerale e mi hanno detto: noi non vendiamo acqua, noi vendiamo plastica. L'acqua lo Stato ce la dà gratis. Dovete sapere che chi ha la concessione per imbottigliare acqua minerale in Italia paga una tassa al governo di 250 euro. Ci credete? Quindi una grandissima azienda che vende per milioni di euro, lei ha pagato 250 euro la materia prima. Quindi che cosa vende? Non vende acqua, vende la bottiglia, vende il tappo, vende l'etichetta. Ora, quando io bevo un bicchiere di acqua e prima di bere il bicchiere di acqua faccio la Berachah di Sheakol Ni'abid Varo, e quando ho bevuto questo bicchiere di acqua mi sento un po' meglio, quindi posso studiare ancora un pochino più Torah, posso fare una mitzvah. Io ho preso non soltanto l'acqua che arriva dalla Klipa di Noga e l'ho trasformata in Kedushah, ma anche la fabbrica che l'ha prodotta, e anche la fabbrica che ha prodotto la plastica, e anche la fabbrica che ha prodotto l'etichetta, e anche la fabbrica che ha prodotto il tappo, e anche la fabbrica che produce l'energia per far andare avanti la fabbrica che produce l'acqua minerale, e anche tutti i dipendenti di questa azienda, tutti gli uffici, tutti i computer, tutto quello che è stato utilizzato per poter farmi bere un bicchiere d'acqua, tutto ciò insieme si è trasformato in Kedushah. Basta fare la Berakha. E basta poi fare una piccola mitzvah con l'acqua che abbiamo bevuto. Quindi, se io ho mangiato carne stasera, non è soltanto la carne che ho mangiato che si trasforma e diventa una parte di Hashem, dalla quale era stata un attimino distaccata, se così si può dire, ma anche, ad esempio, ho mangiato carne di vitello. Questo vitello, è cresciuto grazie al latte materno. Quindi ho elevato in Kedushah anche l'animale madre di questo vitello, ma non soltanto, anche l'erba che ha mangiato. La madre del vitello, perché da questa erba si trasformi in latte per dare la vita al vitello che io poi ho consumato, ma non solo questo. Il veterinario, l'allevatore, la famiglia dell'allevatore, le medicine che hanno preso, i produttori delle medicine, il trattore, tutto quello che appartiene alla catena che precede l'alimentazione, tutto viene trasformato in kedusha. Immaginate la gravità di non fare la berakha. Non fare la berakha significa che Kadosh Baruch Hu ti ha messo davanti un piatto con del cibo e tu hai con 9 parole la possibilità di elevare tutto in kedusha, e tu dici: ma dai, una berakha in più, una berakha in meno, cosa vuoi che sia? Ma è questa la carne che ha bisogno della barakah. È questa la carota che ha bisogno della barakah. È questo il bicchiere d'acqua che ha bisogno della barakah per trasformare tutto quello che è a monte in kedushah. Per questo noi siamo qui. Il lavoro è importante. Abbiamo bisogno di 613 anime generali. Infatti dirà adesso che fin tanto che tutto il mondo non sarà trasformato in Kedusha, Mashiach non potrà arrivare, quindi ci dobbiamo dare una mossa. Il profeta Yehezkel ha dato molta ispirazione al Talmud. Alla festa di Shavuot ho insegnato in sinagoga la profezia di Yehezkel e siamo arrivati a parlare di un angelo che non è un angelo che fa parte della categoria dei Chayot HaKodesh. Ecco, se voi avete a casa un libro con la traduzione, fate molta attenzione perché la traduzione è stata fatta, non voglio dire da Google, ma quasi. Perché gli angeli che si chiamano Chayot HaKodesh sono stati tradotti animali, perché Chayot in ebraico vuol dire anche animale, ma non è assolutamente quella la traduzione. Ci sono angeli che si chiamano Ofanim, è stato tradotto le ruote. Mamma mia, che traduzione. E quindi fate attenzione, non esistono ruote, stiamo parlando di angeli che si chiamano Ofanim. Il Talmud racconta che c'è un angelo che si chiama Ofan, cioè della categoria di Ofan, e ha un nome che non posso dirlo perché è vietato pronunciare il suo nome, nel Talmud c'è scritto il suo nome. Perché è uno dei nomi degli angeli che finisce con le 3 lettere FON. Sono i nomi degli angeli che non possiamo pronunciare. I nomi degli angeli che finiscono con E, L, possiamo anzi chiamare i nostri figli con questi nomi: Raffaele, Michael, Uriel, Gabriel. Ci sono tanti angeli che hanno questi nomi. E noi possiamo usarli e possiamo chiamarli, ma ci sono altre categorie di angeli con un finale diverso, come vi ho detto prima, meglio non pronunciare il loro nome, non siamo all'altezza per farlo. E quindi cosa succede? Succede che c'è uno di questi angeli che il suo mestiere qual è, il suo compito qual è? Quello di raccogliere durante ogni tefillah in sinagoga tutte le parole amen che il pubblico ha risposto. Amen, Amen Yeshe Merabah e Barehu. E con queste parole lui crea una corona e questa corona viene poi messa, se così si può dire, sulla testa di Hashem. Chiaramente non è un concetto fisico. Una corona sulla testa di Hashem significa che noi proclamiamo Hashem re, come diciamo anche nella Tefillah di Shabbat, Keter. Itenu lecha Hashem Elokeinu Malachim, questa corona che ti metteranno sulla testa gli angeli, non soltanto Malachim Hamone Ma'ala, ma anche Amecha Israel Kevutzemata, il tuo popolo ebraico che si raduna, che si raccoglie nelle sinagoghe, Kevutze, vuol dire raccolti, Mata in questo mondo fisico, e dicono tutti insieme Kadosh, Kadosh, eccetera, eccetera, ogni volta che noi rispondiamo Amen. A un Kaddish, a una Berakha, quando uno sale al Sefer e noi rispondiamo Amen, tutti questi Amen, Amen Yeshe Merabah e Barehu vengono trasformati da questo angelo in una corona e questa corona viene poi posta sulla testa di Hashem, se così si può dire. Ora immaginate che la gente chiacchiera in mezzo alla preghiera e c'è qualcuno che fa Kaddish perché ha la ricorrenza di suo padre o di sua madre e la gente non risponde Amen. L'angelo vuole fare una corona, non ha il materiale per fare la corona. Quindi ad Hashem mancherà una corona. Ogni sinagoga, ogni tefillà è una corona per Hashem. Più siamo, più la corona è completa. Meno siamo, sarà una corona più piccola. Ma se una persona si trova in sinagoga e invece di rispondere amen, racconta della partita di calcio di 6 anni fa, HaKadosh Baruch Hu non merita una corona, secondo la persona che si comporta così in sinagoga. Per quello che la gente dice, piuttosto non venire in sinagoga se non sei capace a rispondere a me, perché stai umiliando il nome di HaKadosh Baruch Hu. Ma dobbiamo venire in sinagoga, altrimenti come facciamo a portare in giro? Dobbiamo venire, dobbiamo rispondere a me, il mio corpo deve rispondere a me. La mia bocca, i miei denti, la mia lingua, la mia energia, l'energia della Kelipat Noga, del cibo che ho mangiato, di tutto questo mondo, con tutto quello che era monte, tutto si trasforma in Kedushah quando io rispondo a me, niente, mi rabba, mi va. Quindi il mio compito è quello di creare che ho corone per Hashem. E quando avrò trasformato e trasferito tutta la forza e tutta l'energia dalla Kelipat Noga alla Kedushah, arriverà Mashiach. Leggiamo ancora qualche riga. Ok, abbiamo parlato che siamo 600.000 singole anime. Queste 600.000 singole anime, ognuna di queste anime ha il dovere di adempiere a tutti i 613 precetti della Torah. E precisamente, riga 9, le 365 proibizioni per impedire che i 365 vasi sanguigni dell'anima vitale dimorante nel corpo ricevano, in seguito a qualche peccato, nutrimento o forza vitale da una delle tre clipot completamente impure. Non so se vi posso spiegare questo a quest'ora perché è un po' tardi ed è un... non è complicato. Semplicemente quando io faccio un peccato, cosa succede? In ebraico peccato come si dice? Si dice averà. Averà viene dalla parola trasferire. Le ha'avir, trasferimento, trasferire. Le avir, over, averà. Infatti noi ci chiamiamo Ivrim. Perché? Perché noi abbiamo il compito di trasferire dalla parte della Tumah alla parte della Kedusha. Al contrario, quando io faccio una trasgressione, mi nutro di qualcosa che è vietato. Oppure ho detto qualcosa che non dovevo dire, lascio una racha, svescialo, qualsiasi altra cosa. Dato che nel mio corpo ci sono 365 vasi sanguigni, ognuno di questi vasi sanguigni ha un legame diretto con una dei 365 averot, cadendo in una averà, uno dei miei vasi sanguigni appartiene adesso alle Kelipot. Quindi leggo riga 12. A seguito, ricevono in seguito a qualche peccato, nutrimento o forza vitale da una delle tre clipot completamente impure, le quali hanno dato luogo alle 365 proibizioni della Torah e dai corollari di queste stabilite dai rabbini. Vuol dire che è vero che abbiamo 365 proibizioni, ma ne abbiamo molte di più che i nostri chachamim sono riusciti a rivelarci. Infatti, l'anima vitale non sarebbe più capace di salire ad Hashem. Questo è stato spiegato nel capitolo 17. Nel capitolo 17 del Tanya, il Tanya dice che quando una persona è un rasha, è un malvagio, non può servire Hashem prima di fare teshuva. Perché? Perché lui è diventato un veicolo delle forze del male, un veicolo delle forze del male che studia Torah, la Torah è in prigione, è in ostaggio. Quindi deve fare prima teshuva per liberarsi dalle forze del male a cui ha dato terreno, a cui lui si è prestato, per poi servire Hashem. Quindi l'anima vitale non sarebbe più capace di salire ad Hashem se fosse stata degradata dall'impurità delle tre clipot impure, che non possono mai venire sublimate, ma sublimate vuol dire non possono mai essere trasformate in Kedushah. Uno non può dire mangio carne di cavallo e poi con l'energia della carne di cavallo studio Torah. No, la carne di cavallo non è kasher e rimane nelle clipot impure. Queste tre clipot impure rimangono impure per sempre, ma devono essere completamente distrutte e ridotte a nulla come detti immondi, farò sparire dalla terra, eccetera. Quindi il nostro compito in questa generazione è quella di portare Mashiach, faticando, dimostrando ad Hashem che vogliamo arrivare a questo traguardo, e abbiamo il Tanya che è il nostro allenatore, abbiamo i nostri rabbini che sono i nostri tzaddikim, che sono i nostri incentivatori, ma il lavoro lo dobbiamo portare a termine noi. Vi racconto questa cosa. 1987, il Rebbe, credo fosse a Simchat Torah, si è posto una domanda, dice: è tutto già pronto per portare Mashiach? E sono anni che mi chiedo come mai Mashiach ancora non è arrivato. Il Rebbe dice: forse sono riuscito ad arrivare alla soluzione del quesito. Il problema è che la gente della generazione si aspetta da me che io porti Mashiach, così ha detto Rem. E dice, e questo è quello che blocca la venuta di Mashiach, perché ognuno crede che di poter delegare il suo lavoro a quello degli altri. È un po' come un atleta, che ne so, un difensore, un attaccante, dice, vabbè, no, non ho voglia di correre. Ci pensi l'altro attaccante. Chiaramente la squadra non può vincere. E noi siamo una squadra e per poter vincere dobbiamo tutti quanti noi darci da fare. E quindi Rebbe dice, fin tanto che delegherete a me l'onere di portare Mashiach, Mashiach non arriverà. Quando capirete che per portare Mashiach bisogna che ognuno di noi si impegni, Mashiach potrà arrivare. Chissà quale grande impegno, chissà di che cosa stiamo parlando, di smuovere montagne. Di fare una berakhah, di mettere i tefillin, di accendere le candele venerdì, oh là là, mamma mia che fatica, ma tanta, 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 troppa gente è convinta che la Torah è per i rabbini, convinta che la Torah è per quelli, è per coloro che frequentano le sinagoghe. No, il Mashiach lo dobbiamo portare tutti. Infatti nel 91 e lui aveva fatto un discorso agghiacciante dicendo che io tutto quello che potevo fare l'ho fatto. E ora io passo a voi il testimone. Ed era un discorso, era in buona salute, era appena tornato dalla preghiera sulla tomba di suo suocero ed era l'ultimo giorno del mese di Nisan. E noi come tutti gli anni a Nisan aspettavamo la luce di Mashiach e anche quell'anno non era arrivata, era l'ultimo giorno, Rebbe torna. Se così si può dire, infuriato, chiaramente non è la parola giusta, ma era molto, molto acceso e ci ha fatto un discorso dicendo: passo a voi il testimone. Passo. E noi siamo rimasti davvero di stucco perché non ci aspettavamo. Questo era successo un discorso infrasettimanale. Domenica, il Rebbe distribuiva i dollari con le berachot, e è arrivata una giovane signora. Quando il Rebbe le ha dato una berachà, lei si è messa a piangere. Ha detto: Rebbe, il tuo discorso non è piaciuto a nessuno. Noi abbiamo un Rebbe e noi sappiamo che il Rebbe ci porterà Mashiach. E Rebbe gli dice così: te mi hai chiamato Rebbe? Vuol dire che io sono il tuo insegnante. Se io sono il tuo insegnante, ti dico che io e te e tutti quelli che c'erano nella stanza, Rebbe diceva, e tu e lui e lui e lui e lui insieme porteremo Mashiach. È inutile che buttate su di me la responsabilità, perché Rebbe non è altro che la guida, Rebbe non è altro che il pastore, ma se tu non mangi l'erba, il pastore non può mangiare per te l'erba. Il lavoro va fatto tutti insieme. Perché? Perché non è così semplice come abbiamo spiegato stasera. La dottora Del Tania ci spiega che dobbiamo trasformare tutto la Klipat Noga in Kedusha. Non è difficile, bisogna farlo. Se non lo facciamo, se arriviamo ultimi, allora ci sarà un'altra generazione e un'altra generazione, e intanto ci saranno tante sofferenze. E di sofferenze noi ne abbiamo viste troppe. Per non parlare di quello che abbiamo vissuto Shabbat con i 8 Hayalim, che non erano 8, poi abbiamo scoperto essere 11. Stamattina hanno seppellito un padre, che era anche un figlio, che aveva appena sposato una figlia, che fra 3 settimane avrebbe dovuto sposare un'altra figlia. siamo colmi, straripiamo di sofferenze. E abbiamo questo difetto noi nel popolo ebraico che una sofferenza di qualcuno è una sofferenza di tutti. E tutto questo può essere risparmiato se ci diamo un pochino da fare. La Torah è stata chiarissima. La Torah dice: volete provare con l'esercito? Provate con l'esercito. Volete provare con la diplomazia? Provate con la diplomazia. Volete provare con una proposta per riscattare gli ostaggi? Volete scendere a compromessi con il nemico, che è il più crudele che mai la storia ha conosciuto? Provate a scendere a compromessi. Volete, come si dice, farvi belli agli occhi dell'ONU? Provate a farvi belli agli occhi dell'ONU. Vedete quali sono le conseguenze. Gli americani che tanto vi vogliono bene, abbiamo scoperto che cosa siamo noi per gli americani. Non siamo altro che un'altra stella nella loro bandiera. Volete provare con i paesi lontani? Provate tutto. Provate tutto. E siamo ancora qui nel fango. Però la Torah ci ha detto chiaramente quando succederà che HaKadosh Baruch Hu ci darà la pace, Venatati Shalom Ba'aretz, Ushavtem ben Maharet, potrete andare a dormire senza che nessuno possa disturbare la vostra serenità. Veishbati Chayar Amina Aretz, eliminerò qualsiasi minaccia. Vecherev lo tavor berzechem, una spada non dovrà neanche passare attraverso il vostro territorio. E sarete così benestanti che dovrete svuotare i magazzini del cibo dell'anno precedente per il cibo nuovo che sarà così abbondante che non saprete più dove metterlo. Tutto questo HaKadosh Baruch Hu ci ha promesso con una condizione: im bechukotai tere. Studiate Torah, fate le mitzvot, non avete bisogno né dell'ONU, né degli Stati Uniti che vi mandano gli armamenti, e né di scendere a patti con il nemico, e né di ingraziarsi l'Europa, e né tutti i paesi alleati, eccetera, eccetera. Nessuno ha la soluzione al nostro problema. La soluzione al nostro problema siamo noi. Abbracciamo questa soluzione. Meglio sarà per noi, per i nostri figli che stanno combattendo, per i nostri fratelli che stanno combattendo, per le migliaia di famiglie sfollate, per tutte le sofferenze che ci sono dovunque nel mondo. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma parlano di una guerra imminente. Tempo 3-4 mesi, stanno cercando di zittire, ma le voci volano. Tutto questo perché noi non riusciamo a fare quello che dobbiamo fare. Mashiach sarebbe arrivato, come dicono a Roma, da Mo. Nell'87 avrebbe detto: ma com'è possibile? Ecco, non è ancora arrivato. Com'è possibile? E perché non smettete di delegare? Smettiamo di delegare. Ognuno prenda una zona, come si dice, e faccia della sua zona, come dice la Torah, ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Non sono sinonimi, non è una frase poetica. Levavecha vuol dire prendi il tuo Yetzer Hara, lo trasformi in Yetzer Tov, lo obblighi a rispondere a me, lo obblighi a mettere i tefillin, lo obblighi a venire in sinagoga, lo obblighi a studiare Torah. Bechol nafshecha, devi essere anche disposto a fare un sacrificio, bechol meodecha, con tutto quello che hai. Tutto quello che è deve trasformarsi in Hashem, ed ecco Mashiach arriva. Finché delegheremo agli altri, ci saranno altre generazioni, come la guerra in Israele purtroppo, una guerra che non hanno voluto risolvere 30 anni fa, e l'hanno delegata alla guerra di 20 anni fa, che hanno delegato alla guerra di 10 anni fa, che hanno delegato alla guerra di oggi, che ancora non stanno risolvendo e probabilmente delegheranno alla guerra fra 10 anni. E più le guerre vengono delegate, più sono difficili. Perché l'operazione militare a Gaza di 10 anni fa non è costata quello che è costata. Il prezzo questa volta è troppo caro. È troppo caro. E fra 10 anni sarà ancora di più. Perché abbiamo perso molti punti, molta credibilità nel mondo. non ci vogliono tanto bene, abbiamo bisogno di essere intelligenti per capirlo. E quindi tutto questo serve per farci riflettere un attimo. Smettiamo di delegare, ognuno faccia il suo, e così Mashiach arriva prima di prima, e così potremo avere tutta la serenità e la tranquillità che ci meritiamo, il premio, anche se non abbiamo fatto niente per essere premiati, semplicemente vogliamo fare la volontà di Hashem, ma Kadosh Baruch Hu insiste nel premiarci. E vabbè, se insiste nel premiarci, allora accetteremo anche questo. Però non siamo ancora arrivati a destinazione. Ci manca l'ultimo ostacolo, dobbiamo saltare questo ostacolo e dobbiamo arrivare più velocemente possibile. Questo è per stasera. La prossima lezione sarà già Jerusalem ricostruita. Amen.
Per stasera basta e avanza.
Amen.
Ma non è colpa mia, non sono io che ho delegato. Non è, no,
Grazie.
no, no,
Potevo dire
io
una
non devo
cosa,
delegare.
potevo dire una cosa. Ho sentito dire che a Gaza c'era Sansone, che lui ha distrutto i Filistei. Allora Gaza si deve distruggere, Gaza per riprenderci il nostro regno. Ho sentito da Mon Rav questa cosa, mi è piaciuta molto e la voglio condividere, insomma, ecco.
Certo,
Che
Gaza.
Sansone stava proprio a Gaza, che è stato quando è stato, che, le colonne che ha distrutto erano proprio lì, ecco. Praticamente si deve distruggere qualcosa.
Bisogna dirla la verità, non bisogna vergognarci di dire la verità che Gaza appartiene a Eretz Israel. C'è stata una presenza ebraica a Gaza da 3.000 anni a questa parte. Abbiamo avuto dei grandi chachamim a Gaza, abbiamo avuto delle grandi yeshivot, delle grandi sinagoghe. Bisogna dire la verità, la parola palestinese non esiste, il popolo palestinese non esiste. Quando qualcuno ci fa delle domande, bisogna dire non è mai esistito un popolo, un arabo con questa definizione. Si chiamano gli arabi di Yehuda e Shomron. E ci sono sempre stati. Ma non esiste, il popolo palestinese l'ha inventato Arafat negli anni 60. E quindi quando tu dici i palestinesi, ti stai identificando con uno dei peggiori terroristi della storia. Non usare più questo termine, bisogna avere il coraggio di dire la verità. Quando avremo noi il coraggio di dire la verità? Il problema siamo noi che nei telegiornali israeliani, nei giornali israeliani dappertutto, i palestinesi, siamo noi che li abbiamo inventati e adesso ci lamentiamo di loro. Siamo noi che abbiamo, con la nostra, malafede, con la nostra paura di dover, prenderci le nostre responsabilità, come dicevo prima. Volete la pace? Fate le cose che dovete fare e basta, arriva la pace, arriva tutto quanto. E quindi
No.
gli israeliani hanno paura di arrivare a questa cosa che devono ammettere, che devono fare, mettere i tefillin la mattina. E fin tanto che continuate a scappare da questa responsabilità, continueremo a parlare dei palestinesi e più ne parliamo, più loro si rinforzano, perché così funziona. Più noi diamo forza e vitalità, più lui si rinforza. È dal primo giorno della creazione che funziona così. Il serpente non poteva nulla. Se Adamo e Chava non avessero accettato, non avessero consentito di ascoltarlo, no, sarebbe morto, sepolto, parte della storia. Ma invece siamo noi che alimentiamo tutte queste menzogne, tutte queste bugie, tutte queste cose. E quindi Gaza è nostra e dobbiamo riprendercela e dobbiamo eliminare il male e dobbiamo mandare via quelli che sono tutti egiziani quelli. Che l'Egitto apra i suoi confini, che se li riprenda tutti. Chi vuole rimanere a combattere deve essere
Sì, ma gli
eliminato.
egiziani hanno alzato il muro, non li vogliono.
Perché non li vogliono? Perché noi li chiamiamo palestinesi. Se noi li
Appunto.
chiamavamo egiziani, se noi li chiamavamo egiziani perché loro sono egiziani, non avrebbero avuto scelta. Continuiamo noi a chiamarli i palestinesi di Gaza. E perché gli egiziani li devono prendere? Siamo noi il problema, siamo sempre stati noi il problema e abbiamo la soluzione. Dobbiamo avere la voglia, il coraggio e la determinazione per poter adattare questa soluzione semplicemente abbracciando la verità. Speriamo che Akadosh Baruch Hu abbia pietà di noi, perché
Amen.
ce l'ha avuto adesso e deve andare avanti così. di più, e speriamo che ci porti presto il nostro Mashiach. Noi qualcosina la stiamo facendo. Se alle 10 di sera in Italia e alle 11 in Israele stiamo studiando Torah, cosa vuoi di più? Alziamo gli occhi, diciamo, Hashem, di più cosa vuoi?